Notiziario. Sacro cuore. L'agenda della settimana. Sabato 1 dicembre.
Alle ore 17 si è tenuta presso l'Aula Magna dell'Istituto Tecnico Agrario Giustino Fortunato la presentazione del progetto Scuole Aperte per costruire, per trasformare. Conosciamo un po' più da vicino questo progetto. Il progetto prevede alcuni moduli. Il modulo A, imparare ad imparare. Il laboratorio si basa sull'applicazione del metodo Feuerstein, fondato sulla modificabilità cognitiva di ciascun soggetto. Il modulo B, la dieta mediterranea, l'industria agroalimentare, le opportunità di lavoro. Il modulo C, le civiltà contadine, ovunque fonte di inestimabili ricchezze. Il modulo D, le regole e i saperi, gli strumenti per la crescita del cittadino. Ed infine il modulo E, crescere insieme. All'interno di questo modulo è previsto il laboratorio accompagnamento, che è stato affidato alla nostra associazione di volontariato, Associazione Oratorio ANSVI Don Angelo Visconti. Il laboratorio trasversale a tutti i moduli sarà plasmato di volta in volta, a seconda delle esigenze dell'utenza. Si prevedono attività di animazione e di sostegno e la produzione di materiale per la documentazione dei lavori svolti. Alle ore 17 si è tenuta la presentazione del progetto, che si è snodata nel seguente modo: un'introduzione del preside Raffaele Barone, i saluti delle autorità, gli interventi degli esperti, il coordinamento della dottoressa Maria Luisa Albano, che è intervenuta sul tema integrazione e intercultura. I partner di questo progetto sono i seguenti: il primo circolo didattico di Eboli, l'Istituto Comprensivo Pietro da Eboli, l'Associazione Superfragile, l'Associazione Mediterranea Civitas, l'Associazione Educarte Atrando, l'ASL Salerno 2, l'ICAT di Eboli, l'Associazione Scacchistica Dilettanti Caffè della Regens, Associazione Formatest, l'Agenzia Indiemeno e l'Associazione Oratorio ANSVI Don Angelo Visconti. I complimenti ai partner e agli ideatori di questo progetto per l'ottima partenza. Auguri per una buona realizzazione. Alle ore 20:30 si è tenuta presso la chiesa parrocchiale di San Gregorio VII in Battipaglia la vigilia di preghiera, come momento di festa e di preghiera per il Capodanno liturgico. La vigilia dal titolo Un'alba nuova sorge all'orizzonte. Una vigilia organizzata dall'Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno, in particolare dal Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile, presieduta e diretta da Don Claudio Raimondo, rettore del Seminario Metropolitano Giovanni Paolo II di Pontecagnano Faiano. Leggiamo dalla lettera dei parroci Don Sabatino, Don Michele. Carissimi giovani, benvenuti nella comunità parrocchiale di San Gregorio VII ed un vivo ringraziamento al Centro di Pastorale Giovanile Vocazionale per aver scelto la nostra comunità come luogo in cui celebrare il Capodanno liturgico. Nel proporre questo breve momento di preghiera, ci siamo permessi di indirizzare a tutti voi alcune riflessioni sull'anno liturgico e come, nel corso del tempo, si articola e si sviluppa attraverso i tempi e temi centrali che lo caratterizzano. Cogliamo l'occasione, a nome dell'intera comunità, per formulare i nostri più sentiti auguri di santità da maturare in questo nuovo anno della fede che questa sera inauguriamo nella preghiera. Con affetto, Don Sabatino e Don Michele. La vigilia si è sviluppata e si è snodata partendo dalla intronizzazione solenne della parola di Dio, attraverso un primo momento, una riflessione sulla luce e sul tempo, un secondo momento, la riflessione sull'acqua e la salvezza, ed un momento conclusivo, una riflessione sul fuoco e l'eternità. Durante questo terzo momento c'è stata una breve ed incisiva riflessione del celebrante Don Michele Olivieri. A conclusione il saluto del responsabile della pastorale giovanile diocesana, il rettore Don Claudio Raimondo. A conclusione del momento di preghiera si è tenuta una simpatica cena, un momento di convivialità, la cena preparata ed offerta dalla comunità parrocchiale di San Gregorio VII in Battimaglia. Ringraziamo gli organizzatori, ringraziamo la pastorale, il servizio diocesano di pastorale giovanile e la comunità parrocchiale di San Gregorio VII per l'accoglienza e per l'organizzazione, per la simpatica accoglienza fraterna.
Domenica 2 dicembre.
Alle ore 8:30 la Santa Messa, alle 9:15 le lodi con il rosario e le prove dei canti, alle ore 10 la Santa Messa, alle 11 la celebrazione del sacramento del battesimo. Vogliamo formulare gli auguri più cari ai genitori di Giorgio Mastrogiovanni, che ha ricevuto il sacramento del battesimo, un saluto e gli auguri più cari a Pietro Mastrogiovanni e alla mamma Maria Cinzia Mazzella per il lieto evento della celebrazione del sacramento del battesimo. Alle ore 11 la Santa Messa, alle ore 11:30 la Santa Messa, durante la quale abbiamo celebrato un momento particolarmente lieto, il 50° anniversario di matrimonio di Mario Buccella ed Alba Albanese. A Mario ed Alba gli auguri più cari da parte di tutta la comunità parrocchiale del Sacro Cuore, e da estendere questi auguri alle figlie Marisa e Silvana, ai tre nipoti e alla piccola pronipote. Gli auguri più cari da parte di tutta la comunità parrocchiale del Sacro Cuore. Il giorno 2 dicembre abbiamo tenuto inoltre il ritiro dell'apostolato della preghiera, il ritiro di avvento in preparazione al Santo Natale. Durante la giornata i membri dell'apostolato della preghiera del Sacro Cuore hanno fatto una riflessione su una lettera, la lettera di Natale alle famiglie che il Cardinal Dionigi Tettamanzi, arcivescovo di Milano, ha inviato ai fedeli della diocesi ambrosiana. La lettera dal titolo I giorni di Gerusalemme. Diamo lettura di alcuni spunti di riflessione del Cardinal Dionigi Tettamanzi. Le famiglie dei cristiani abitano in paesi come quello di Nazareth, si incrociano vicende, interessi, pratiche religiose ed indifferenza. La solidarietà del buon vicinato e i litigi interminabili della convivenza nel condominio. Le famiglie dei cristiani sono simili a tutte le altre. Vivono giorni frenetici e pomeriggi noiosi. Festeggiano i compleanni e parlano con orgoglio dei loro bambini. Hanno talora i nervi a fior di pelle e si lamentano dei soldi che non bastano mai. Alla domenica però, mentre i vicini portano fuori il cane, mentre gli sportivi preparano la bicicletta perché non c'è niente di meglio per la salute che una bella pedalata, mentre molti dormono fino a mezzogiorno perché è l'unico giorno in cui si può riposare, le famiglie dei cristiani si preparano per la messa, vanno a celebrare la loro Pasqua settimanale. E mentre vanno portano in chiesa anche le preghiere e la nostalgia della zia Ersilia, che non può più uscire di casa per l'età e i malanni. Portano un poco anche la desolazione dei vicini di casa, per i quali il linguaggio della fede è come una lingua straniera, incomprensibile e inutile. Portano anche una specie di inquietudine per una convivenza nello stesso paese, nello stesso palazzo, di gente che ha in comune solo la riunione di condominio. come la Santa Famiglia di Nazareth, le famiglie dei cristiani talora azzardano un invito. Perché non venite anche voi? L'invito può essere l'occasione di cui si serve il Signore per risvegliare un interesse, può essere un modo per realizzare la missione che il Signore ci ha affidato di comunicare e condividere la nostra fede. Perché si possa azzardare un invito, è necessario che ci siano buoni rapporti, stima vicendevole, attenzione alle persone. Bisogna salutarsi lungo le scale e tenere un po' la porta di casa aperta, perché i vicini possano entrare per fare conoscenza e per parlare. Forse questo è il primo passo richiesto alle famiglie, rendere familiare il mondo in cui vivono. Le occasioni quotidiane di incontro offrono infinite possibilità di rapporti, di aiuto, di conoscenza a chi è attento e sogna un mondo fraterno. Perché si possa azzardare un invito è necessario che si creda alla bellezza della proposta, che la partecipazione alla vita della comunità cristiana sia vissuta come bella, necessaria, promettente, perché aiuta a vivere meglio. Dalla lettera del Cardinal Dionigi Tettamanzi, Arcivescovo di Milano, lettera di Natale alle famiglie, i giorni di Gerusalemme.
Lunedì 3 dicembre.
Alle ore 19 si è tenuto l'incontro del centro catechistico. I catechisti si sono incontrati per programmare il prossimo imminente ritiro di avvento per i ragazzi delle scuole medie, il ritiro dal titolo Tu che annunci liete notizie.
Martedì 4 dicembre.
Si è tenuto alle ore 19:30 l'incontro del gruppo famiglia adulti. L'oggetto della riflessione è stata la seconda scheda. La prima scheda dal titolo Riconoscersi figli, la seconda Essere giusti. Ci siamo interrogati sui seguenti punti. Cosa significa essere giusti? Cosa significa essere cristiani giusti? Obbedienza alle regole è sinonimo di giustizia? Guardando alle parole di Gesù, ai suoi atteggiamenti, alle sue scelte quotidiane, prova a dire che cosa ti colpisce, che cosa ti scuote o ti turba relativamente alla giustizia. Diamo lettura di alcuni punti della scheda. Giuseppe, il marito di Maria, è giusto perché obbediente, docile alla volontà di Dio. La sua non è però una obbedienza passiva, scontata. Al contrario, la sua adesione al piano misterioso di Dio, un piano dai contorni oscuri, senza alcuna garanzia di successo, secondo la logica umana, è un'adesione pensosa ed operosa. L'ascolto vero diviene obbedienza fattiva. È l'ascolto che rinnova, converte il cuore e lo rende capace di accogliere ed ospitare una volontà altra, imprevista. Di Giuseppe, infatti, non conosciamo parola, ma la sua vita ci parla con l'eloquenza dei gesti e delle scelte. Rinuncia ai suoi progetti di famiglia per condividere i piani di Maria. Si assume la responsabilità di dare il nome al figlio di Dio. Si prende cura nel silenzio di Maria, del bambino, della casa. Essere giusti, in questa logica, è fare la volontà del Padre, essere obbedienti ad un disegno che è altro rispetto alle nostre aspettative umane, ai nostri interessi, seppur legittimi. Giuseppe ci testimonia che Dio non esaudisce i nostri desideri, ma porta a compimento le sue promesse, spesso sconvolgendo i nostri piani.
Mercoledì 5 dicembre.
Alle ore 18:45 si è tenuta la liturgia penitenziale. Alle ore 20 si sono incontrati i redattori del giornale parrocchiale Dialogo per impostare e programmare il numero che uscirà nel mese di gennaio. Dopo una laboriosa elaborazione degli articoli e dell'editoriale, I membri della redazione si sono aggiornati a 15 giorni per poter il giorno 15 gennaio far uscire e quindi distribuire la copia del giornale Dialogo del mese di gennaio dell'anno 2008.
Giovedì 6 dicembre.
Alle ore 10:30 sono state celebrate le esequie del signor Gelsomino Quartuccia. Alla signora Consolata, la moglie di Gelsomino, alle figlie Carmela, Gina ed Anna, ai parenti tutti, le condoglianze più sentite da parte della comunità parrocchiale del Sacro Cuore. Alle ore 16 si è tenuto l'incontro mensile dell'Apostolato della Preghiera. Con la celebrazione dei Vespri, una riflessione sull'episodio della Visitazione, riflessione tenuta da Don Peppe Landi, viceparroco del Sacro Cuore, a cui hanno fatto seguito alcune comunicazioni organizzative. Alle ore 19 i giovanissimi si sono incontrati per alcuni aspetti organizzativi, alle 19:30 l'incontro nella chiesa parrocchiale per un momento di riflessione, momento guidato da Don Peppe Landi, e alle ore 20 i gruppi giovanissimi, il gruppo giovanissimi e il gruppo giovanissimi junior si sono separati per affrontare separatamente alcune tematiche relative alla formazione.
Venerdì 7 dicembre, memoria di Sant'Ambrogio.
Primo venerdì del mese di dicembre, l'adorazione eucaristica dalle 7:30 alle 8:30, alle 8:30 la Santa Messa, a seguire nella mattinata le confessioni, le comunioni per gli ammalati e l'adorazione eucaristica. Dalle 15 in poi confessioni in chiesa e fino alle ore 18 l'adorazione eucaristica. Alle 18 la Santa Messa dell'Immacolata Concezione. Alle 19 le prove dei canti in preparazione al Natale. Venerdì 7 non si è tenuto, come da calendario, l'incontro del gruppo giovani e adulti a motivo del ritiro del giorno successivo.
Sabato 8 dicembre, solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria.
Alle 8:30 la Santa Messa, alle 9 l'inizio del ritiro dei gruppi giovani, gruppi famiglia, alle 10 la Santa Messa, alle 11 il Santo Rosario, alle 11:30 la Santa Messa con un lieto evento. La celebrazione del 25° anniversario di matrimonio di Matteo Scotese e di Assunta Rocco. A Matteo e Assunta, membri del gruppo famiglia della parrocchia di Sacro Cuore in Eboli, unitamente alle figlie, gli auguri più cari per questo lieto evento. Alle 18 la Santa Messa e alle ore 19 il secondo incontro di preparazione al sacramento del battesimo. Quest'oggi abbiamo tenuto anche il ritiro d'avvento in preparazione al Santo Natale dei gruppi giovani e dei gruppi famiglia. Diamo lettura di alcuni spunti di meditazione offerti durante questa giornata. Molti credono, sembrano credere, che si tratti di mettere insieme delle persone che si intendano più o meno o che sono impegnate nei confronti di uno stesso ideale perché ci sia comunità. Il risultato a volte è disastroso. La vita comunitaria non è fatta semplicemente di spontaneità né di leggi. Ci sono delle condizioni precise, necessarie, perché questa vita comunitaria possa farsi profonda e crescere attraverso le crisi, le tensioni e i momenti buoni. Se non ci sono queste condizioni, sono possibili tutte le deviazioni che porteranno progressivamente alla morte della comunità o alla morte spirituale. La vita comunitaria è una meravigliosa avventura che è poi quella della liberazione interiore, la libertà di amare e di essere amati. La comunità è il luogo di rivelazione dei nostri limiti. La comunità è il luogo di accoglienza e di fraternità, di condivisione e di crescita verso la stessa meta di speranza. Ma la comunità è anche luogo terribile. È luogo della rivelazione dei nostri limiti e dei nostri egoismi. Quando comincio a vivere con altre persone, scopro la mia povertà e le mie debolezze, la mia incapacità di intendermi con alcuni, i miei blocchi. Finché ero solo, potevo credere di amare tutti. Adesso, stando con altri, mi rendo conto di quanto sono incapace di amare. E se sono incapace di amare, che resta buono di me? Non c'è nulla di più bello di una comunità in cui si cominci ad amarsi realmente e ad avere fiducia gli uni degli altri. Una comunità deve avere un progetto. Se delle persone decidono di camminare insieme senza specificare i loro scopi, né essere chiari sul perché del loro cammino in comune, ci saranno molto presto dei conflitti e tutto crollerà. Una comunità non è tale che quando la maggioranza dei membri sta facendo il passaggio dalla comunità per me a Dio per la comunità, cioè quando il cuore di ognuno si sta aprendo ad ogni membro, senza escludere nessuno. È il passaggio dall'egoismo all'amore, dalla morte alla risurrezione. È la Pasqua, il passaggio del Signore, ma anche il passaggio da una terra di schiavitù ad una terra di promessa, quella della liberazione interiore. In una comunità ci sono anche delle antipatie. Ci sono sempre delle persone con le quali non mi intendo, che mi bloccano, che mi contraddicono e soffocano lo slancio della mia vita e della mia libertà. Il messaggio di Gesù è chiaro. Ed io vi dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi maltrattano. A chi ti colpisce sulla guancia, porgi anche l'altra guancia. Se non amate che coloro che vi amano, come potrà Dio essere contento di voi? Perché anche i peccatori amano coloro che li amano. La comunità è un luogo in cui ogni persona si sente libera di essere se stessa e di esprimersi, di dire in tutta fiducia quello che vive e pensa. Certo, non tutte le comunità arrivano perfettamente a questo punto, ma occorre che esse vi tendano. Finché alcuni hanno paura di esprimersi, paura di essere giudicati o considerati idioti, paura di essere respinti, è segno che ci sono progressi da fare. Dio sembra compiacersi che amare insieme in una stessa comunità delle persone umanamente molto diverse. Questo fatto obbliga ognuno a superare le sue simpatie ed antipatie per amare l'altro con le sue diversità. Non bisogna cercare la comunità ideale, si tratta di amare quelli che Dio ci ha messo accanto oggi. Essi sono segno della presenza di Dio per noi.
O Gesù, che hai detto: dove due o più sono radunati nel mio nome, ivi sono io in mezzo a loro. Sì, fra noi che ci sforziamo di essere uniti nel tuo amore, in questa nostra comunità. Aiutaci ad essere sempre un cuor solo e un'anima sola, condividendo gioie e dolori, avendo una cura particolare per gli ammalati, gli anziani, i soli, i bisognosi. Fa che ognuno di noi si impegni ad essere Vangelo vissuto, dove i lontani, gli indifferenti, i piccoli scoprano l'amore di Dio e la bellezza della vita cristiana. Donaci il coraggio e l'umiltà di perdonare sempre e di andare incontro a chi si vorrebbe allontanare da noi e di mettere in risalto il molto che ci unisce e non il poco che ci divide. Dacci la vista per scorgere il tuo volto in ogni persona che avviciniamo e in ogni croce che incontriamo. Donaci un cuore fedele e aperto, che vibri ad ogni tocco della tua parola e della tua grazia. Ispiraci sempre nuova fiducia e slancio, per non scoraggiarci di fronte ai fallimenti, alle debolezze e alle ingratitudini degli uomini. Fa che la nostra comunità sia davvero una famiglia, dove ognuno si sforza di comprendere, perdonare, aiutare, condividere, dove l'unica legge che ci lega e ci fa essere veri tuoi seguaci sia l'amore scambievole. Amen.
Va e fa lo stesso. Come il buon samaritano che non ha esitato un secondo a soccorrere il suo nemico, fa come lui, perché il prossimo non è solamente la persona che conosci e che ti piace, né l'uomo della tua razza e della tua religione. Ogni uomo è tuo prossimo, anche se i tuoi istinti nazionalistici o qualche altro pregiudizio ti muoverebbero a respingerlo. Quello che tu devi amare è colui che incontri mentre avresti forse preferito evitarlo, perché non hai il diritto di odiare nessuno. Fa come il samaritano, il quale ha dimenticato ogni dissidio, ogni motivo di rivalità, di popolo, di culto, per vedere unicamente un uomo nel dolore e in quest'uomo un fratello. Non fermarti a guardare nell'altro ciò che lo separa da te, bensì ciò che te lo rende simile e solidale, e devi considerare come vicinissimi proprio quegli uomini che ti sembrano più lontani, e quelli che ti sembrano ostili, tienili come profondamente uniti a te. Non lasciar passare alcuna occasione per accostarti a chi passa, per sollevare chi soffre, per rispondere a chi ti chiede aiuto. Non fare nulla di meno di quel buon samaritano, e allora saprai chi è il tuo prossimo. Durante tutta la settimana, al mattino e al pomeriggio, ci sono state le confessioni degli ammalati presso le loro abitazioni. Alle ore 18, a conclusione della Santa Messa, durante tutta la settimana, abbiamo tenuto la novena all'Immacolata Concezione. Diamo lettura della preghiera rivolta alla Vergine Maria.
Ti saluto, Maria Immacolata, vivo Tempio di Dio. In te l'eterna sapienza si nasconde per essere adorata dagli angeli e dagli uomini. Ti saluto, Regina dell'Universo. Tu governi tutto quanto è sottomesso alla sovranità di Dio. Ti saluto, sicuro rifugio dei peccatori. Tu sei per tutti asilo di misericordia. Ascolta i miei desideri di ricevere la divina sapienza e accogli a tal fine le promesse e i doni che la mia pochezza ti offre. O Maria Immacolata, prega per noi.